Modem.
Durante il terremoto l'aula ha tremato violentemente, gli insegnanti hanno subito evacuato gli studenti, anche i banchi e le sedie oscillavano, tutto tremava, eravamo tutti sotto shock, storditi.
Ci sono ancora molti luoghi in cui servono i soccorritori, dove non è ancora arrivato nessuno. È pieno di edifici crollati, non sappiamo se ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Molti hanno ancora bisogno di aiuto.
Per quel che so, le scosse di terremoto si sono concentrate a Sagaing. Temiamo che ci siano molte vittime lì. Per questo abbiamo dichiarato lo stato di emergenza. Chiediamo alla comunità internazionale di fornirci aiuti umanitari il prima possibile.
Voci dal Myanmar nella nostra copertina di oggi, suoni che ci parlano del violento terremoto che ha colpito questo paese del sud-est asiatico venerdì scorso 28 marzo. Una scossa di magnitudo 7,7 che si è fatta sentire anche in altri paesi della regione, a cominciare dalla vicina Thailandia. Benvenuti, questo è Modem, in una puntata con Amanda Fendler in regia, sua la copertina iniziale e Roberto Porta al microfono. Oggi dunque ci concentreremo in particolare sul Myanmar, sulle conseguenze di questo terremoto, uno dei più gravi mai registrati in questa regione nel corso dell'ultimo secolo. Finora le vittime accertate sono almeno 1700, destinate però ad aumentare. Guarderemo anche alla situazione politica interna di questo paese. In seguito al colpo di Stato del 2021 è tornato ad essere governato con il pugno di ferro dall'esercito. La giunta militare combatte contro una serie di milizie ribelle ed è in difficoltà, controlla al momento meno della metà del territorio nazionale. Dopo il terremoto i militari hanno chiesto aiuto alla comunità internazionale, anche la Svizzera sta prestando soccorso, per il momento ha inviato 3 esperti del corpo d'aiuto umanitario e materiale di prima necessità, una missione coordinata dalle Nazioni Unite. E noi partiamo proprio da qui, dall'emergenza e dagli aiuti, e su questo punto saluto il nostro primo ospite, Andrea Castronuovo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Lei è ricercatore e membro dell'associazione Amicizia Italia-Birmania Giuseppe Malpelo. Il terremoto, Andrea Castronuovo, si è aggiunto ad altre crisi, la guerra, più di 3 milioni di sfollati in fuga dal conflitto, denutrizione, povertà, un anno e mezzo fa c'è stata anche una grave alluvione, insomma il Myanmar rischia ora il collasso.
Esatto, la gravità dell'attuale situazione si aggiunge a quelle, come hai detto esattamente te, a quelle passate, e quindi la situazione in Myanmar è, come si può definire benissimo, una crisi multidimensionale. E infatti il terremoto di venerdì scorso è l'ultima catastrofe umanitaria che ha colpito il paese. Come hai ricordato, nel 2021 c'è stato il colpo di Stato illegale della giunta militare che ha portato alla distruzione di interi villaggi sotto i bombardamenti degli aerei della giunta. Migliaia di persone sono state uccise, torturate, arrestate. E in più è importante ricordare che il Myanmar è uno dei paesi più vulnerabili al mondo alle conseguenze del cambiamento climatico. Solamente per citarne alcuni, nel 2023 è stato colpito dal ciclone Mocha, e appunto l'anno scorso da potenti inondazioni che hanno colpito milioni di persone. Qual è la situazione? Al momento è gravissima, al momento migliaia di persone sono ancora disperse sotto le macerie, gli ospedali sono sovraccarichi, le strade e i ponti crollati, e le scosse di assestamento continuano a minacciare ulteriori distruzioni. In più la crisi si estende anche nelle zone non direttamente colpite dal sisma, ad esempio a Yangon, che è la capitale economica del paese, interi palazzi non hanno l'elettricità o l'acqua corrente, e mi è stato appunto riferito qualche ora fa che la gente evita addirittura di lavarsi per perché non saprebbero come procurarsi l'acqua. È importante ricordare che adesso, a fine marzo, le temperature in Myanmar raggiungono fino ai 37-38 gradi.
Ecco, a detta delle Nazioni Unite, il Myanmar non è in grado di far fronte all'emergenza di questo terremoto. Ricordo che è uno dei paesi più poveri di tutta l'Asia. Andrea Castronovo, il Myanmar, lo abbiamo detto, è una dittatura militare, un paese molto chiuso verso l'esterno. La giunta ora apre per forza gli aiuti umanitari. Ma cosa vuol dire dal punto di vista di chi vuol riuscire a rifornire il Myanmar dei beni necessari in un contesto appunto di chiusura, a riuscire a farlo? Chiusura anche verso gran parte delle organizzazioni umanitarie.
E questa è la grande sfida, è la sfida di non solamente inviare gli aiuti umanitari, ma è la consegna degli aiuti umanitari al popolo e non ai criminali di guerra della giunta militare. E qualsiasi risposta efficace non può ignorare che il Myanmar in questo momento si trovi in un conflitto attivo. Da una parte la giunta e dall'altra parte le centinaia di gruppi che compongono la resistenza armata del paese. E quindi in più la giunta ha una storia e un'esperienza consolidata nello sfruttare aiuti umanitari e le situazioni di crisi umanitarie come questa per poi trarre i propri vantaggi sul campo. E è notizia di questi minuti che i bombardamenti continuano proprio nei territori che sono stati colpiti dal terremoto. Quindi come effettivamente aiutare? Si aiuta attraverso anche l'invio e la partecipazione delle organizzazioni locali, delle reti di solidarietà che nel paese sono attive e hanno una risposta più efficace e pertanto non devono essere...
Ma questo è possibile? È possibile evitare il controllo della giunta militare su questi aiuti in arrivo?
Si può solamente attraverso la partecipazione di organizzazioni che si trovano al confine con la Thailandia, ad esempio, che da decenni supportano i territori in conflitto e tramite il dialogo con anche i gruppi della resistenza che nelle zone colpite dal territorio. Molti di questi territori sono sotto il controllo non della giunta militare, ma della resistenza.
Saluto ora anche Emanuele Giordana, benvenuto.
Buona giornata.
Lei è giornalista e scrittore, esperto di Myanmar. Il terremoto è stato uno dei più forti di questo secolo, in un paese in guerra, lo abbiamo detto. La giunta militare continua a bombardare. Vista la brutalità con cui opprime e ha oppresso la popolazione, se l'aspettava che l'esercito non si sarebbe fermato nemmeno davanti a questo sisma?
Ma onestamente forse c'era da aspettarselo, e questo nonostante il governo clandestino che si rifà all'ex governo di Aung San Suu Kyi, quello che è stato buttato giù dal colpo di Stato, abbia dichiarato una tregua di 2 settimane, quasi immediatamente, l'ho fatto ieri, proprio per garantire la possibilità che arrivino gli aiuti. Cioè la resistenza da questo punto di vista, almeno quella che si riconosce nel governo clandestino di unità nazionale, ha, come dire, in un certo senso apre la porta perché attraverso la giunta arrivino gli aiuti umanitari, salvo mettere in guardia sul fatto che ci possa essere una discriminazione. Qui riprendo il discorso che faceva Castronovo: come si fa a controllare? Sarà molto difficile controllare che gli aiuti non arrivino soltanto alla giunta, ma che quelli che arrivano alla giunta siano poi dati alle persone in necessità, perché molti territori sono in mano alla resistenza. Parlavo proprio ieri con una persona di un'associazione che è attiva in Myanmar, un'associazione italiana che si chiama Asia. Loro hanno dei canali nel Sagaing, cioè proprio nella zona colpita, mi parlava di centinaia di villaggi che sono isolati, a cui poter fare arrivare gli aiuti. Queste piccole organizzazioni della società civile, che poi sono d'accordo con altre locali, sono i mezzi, e qui riprendo quel che diceva Castronovo, per cui noi possiamo, come dire, tentare di contribuire attraverso di loro al fatto che tutti ricevano gli aiuti, perché purtroppo già sappiamo che la giunta militare li utilizzerà politicamente, cioè li manderà nelle zone solo sotto il suo controllo, cercherà di impedire che arrivino ai territori controllati dalla resistenza.
Emanuele Giordana, il regime militare ha di fatto isolato il paese dal resto del mondo, ora però è costretto ad aprirsi, perlomeno per questi aiuti, ma questo vuol dire anche mostrare come sta realmente il paese.
Il governo del Myanmar, il governo dei militari, la giunta si è chiusa al resto del mondo e io direi che il mondo ha fatto altrettanto, o quantomeno ha chiuso la porta sul buco nero del Myanmar e si è girato dall'altra parte. Noi parliamo di un paese dove, secondo alcune stime indipendenti, siamo forse arrivati a 70.000 morti, 70.000 morti durante il conflitto per effetto della guerra direttamente, senza contare oltre 3 milioni di sfollati che tu hai citato prima. E siamo di fronte sì a una giunta militare che sta bombardando proprio nel Sagaing, cioè nel luogo dove c'è
bombe sul terremoto, sulle macerie.
Bombe sul terremoto, sulle macerie, in particolare in due zone dove la resistenza è molto forte, e anche con un elemento particolare che va considerato. Dicevi prima che il controllo della giunta è su meno di metà del paese. Secondo la BBC addirittura il controllo sarebbe non più del 21% del territorio, ma diciamo un terzo. Un terzo c'è in mano alla resistenza.
Sì, le stime variano su questo aspetto.
Le stime variano e non possiamo prenderne nessuna per buona. Che cos'è vero? Che questa zona del Sagaing e a scendere lungo la direttrice del terremoto sono delle zone Bamar. Cosa vuol dire? È la maggioranza del paese. Faccio un esempio.
L'etnia di maggioranza.
L'Italia, esatto, fosse stata colpita, non so, la Lombardia. Il problema è che i Liguri, i Veneti, quelli dell'Emilia detestano i Lombardi perché da sempre i Lombardi, cioè i Bamar in Birmania, sono quelli che hanno detenuto il potere. E sono quelli, teoricamente, che sono la base sociale della giunta militare, perché la giunta militare è tutta Bamar. Sono tutti Bamar e sono fortemente nazionalisti identitari. Quindi per la giunta è fondamentale ottenere il consenso in quelle zone, perché lo ha perduto, perché in realtà la base sociale Bamar non è più quella di una volta e è vicina al governo, all'ex governo di Aung San Suu Kyi. Ecco perché ci sarà una battaglia politica per la conquista e la gestione degli aiuti umanitari.
Torniamo ora a venerdì scorso, 28 marzo, il giorno del terremoto, e qui saluto il nostro terzo ospite, Gianmarco Sicuro. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Lei è giornalista della RAI, quel giorno si trovava proprio in Myanmar. Insomma, come ci può descrivere quel sisma e quello che lei ha vissuto personalmente?
Beh, la parola più adatta è spaventoso. Noi eravamo da circa 2 settimane nello stato di Karenni, che è uno stato, come diceva il vostro ospite, sotto il controllo quasi esclusivo delle forze della resistenza. La linea del fronte divide praticamente lo stato di Karenni con lo stato di Mandalay, dove c'è appunto l'epicentro. Eravamo lì per documentare la guerra, una guerra piuttosto dimenticata, anzi se non del tutto dimenticata, da 4 anni, con bombardamenti, morti ogni giorno. Quando abbiamo sentito questa scossa fortissima, io ho vissuto da giornalista inviato i terremoti di Amatrice dell'Aquila, ma niente di paragonabile. Ci siamo lanciati fuori dalla nostra abitazione, per fortuna costruita in materiali leggeri come gran parte delle abitazioni di questo territorio, in bambù, in legno, e quindi la struttura ha retto. E sull'esterno abbiamo visto i pick-up che si sollevavano da terra, talmente era la forza, davvero, davvero spaventoso. Ci siamo avvicinati alla comunità, al villaggio più vicino, per fortuna non c'erano danni, non ci sono grossi danni nel Karenni proprio per la conformazione del territorio, anche la distanza dall'epicentro, ma poi
circa 200 miglia
del fronte. Esatto, ma oltre la linea del fronte già si racconta, si parlava di danni grossi e di vittime. Purtroppo però le comunicazioni tra le zone controllate dal governo e le zone controllate dalla resistenza sono minime, e questo fa sì che anche parenti, amici, familiari non sappiano la sorte di chi vive dall'altro lato, e questa è un'angoscia incredibile in queste ore.
Gianmarco Sicuro, lei è poi uscito dal Myanmar, adesso si trova a Bangkok. Il Myanmar ha comunque potuto vedere i primi soccorsi, che idea si è fatto?
L'idea è quella di un paese che da più di 4 anni non riceve aiuto internazionale dalle ONG. Avevamo visitato prima del terremoto, il giorno prima, un ospedale nella giungla, perché gli ospedali vengono quotidianamente bombardati dal regime, e i dottori disperati, quasi in lacrime, ci raccontavano di un'assenza totale di medicine che non arrivavano più dal confine. Adesso il regime ha aperto, almeno a parole e agli stati amici, degli aiuti internazionali che stanno arrivando col contagocce, serve molto di più. Quindi non abbiamo visto purtroppo l'ingresso di carovane, di convogli, di aiuti come succede in altre situazioni di emergenza, il terremoto in Turchia per esempio, mi ricordo, ma questo purtroppo è un caso a parte. Speriamo che il regime colga l'occasione per aprire, anche perché, come diceva il vostro ospite, la conseguenza potrebbe essere politica e potrebbero trovarsi contro parte della popolazione che finora in qualche modo li ha sostenuto, la maggioranza etnica del paese, quando in realtà tutto il resto del paese ormai da anni lotta contro e si ritrova anche a governare e a gestire intere porzioni del territorio.
Andrea Castronovo, la legittimità di questa giunta è molto bassa a livello di opinione pubblica. Sbagliare una mossa adesso sul fronte degli aiuti può costare molto caro.
Sì, perché si presenta stessa di migliaia di persone.
Una bella domanda, nel senso che la problematica è che la giunta è totalmente distaccata da dove il popolo vive. Cioè, si è creata decenni fa una propria capitale lontana da tutti i centri, ed è una giunta militare che è chiusa, ma non solamente all'interno del proprio paese, ma all'interno della propria popolazione, è completamente distaccata. Gli ospedali sono diversi, le scuole sono diverse tra i civili e i militari. E quindi la problematica è che, come mi ha ricordato un mio amico qualche giorno fa, i militari, dopo aver preso il potere illegalmente, hanno detto: noi faremo di tutto per mantenere il potere, e secondo me questo lo continueranno a fare in questa fase, anche senza il supporto della popolazione. Quindi c'è un rischio di un'emergenza ancora più grave, dettata dall'aumento delle violenze e delle distruzioni.
Con la terra nel Myanmar continua da venerdì scorso a tremare, ci sono state diverse scosse di assestamento lungo una faglia nota per la sua pericolosità, e proprio da questo aspetto inizia l'intervista che vi proponiamo ora al sismologo Domenico Giardini, che insegna al Politecnico di Zurigo e che ha visitato più volte la regione colpita da questo terremoto.
Una scossa così violenta in un paese come il Myanmar ha colpito la seconda città più popolosa, che è Mandalay, è la nuova capitale. La faglia era proprio dispiegata tra queste due città. Ci si aspetta conseguenze gravi, nel senso una perdita del controllo del territorio, soprattutto nelle zone appena fuori dalle città principali, una perdita del sistema di informazione, va giù internet, va giù i telefoni, è molto difficile capire che cosa è successo dove. Il paese va abbastanza nel caos, questo è quello che si deve aspettarsi. E poi sono caduti alcuni dei punti principali sul grande fiume, l'Irrawaddy, sono caduti alcune delle principali strutture portanti del paese.
Dal punto di vista sismico vuol dire che ci saranno altre scosse?
Dunque, normalmente un terremoto del genere ha scosse di assestamento anche di magnitudo importante. Abbiamo visto la prima, poco dopo, di un magnitudo 6,4, a seguire di un magnitudo 7,7. Queste scosse andranno avanti anche mesi, di intensità sempre minore. La domanda più importante è se questa faglia continuerà a propagarsi verso nord e verso sud. È un margine di placca che permette alla placca indiana di scivolare verso nord e di scontrarsi poi con l'Himalaya, con il Tibet. Si muove a 3 centimetri l'anno, quindi non è fermabile, si sa esattamente cosa fa, che cosa ha fatto nel passato, quindi cosa ci si aspetta in futuro è che dopo aver rotto questo pezzo possa rompere il pezzo più a nord e il pezzo più a sud.
In queste zone, in questi paesi, la popolazione è abituata a convivere con il terremoto?
Sì, un paese come il Myanmar ha terremoti molto frequenti. Chiaro, la distruzione non è mai quello che uno si aspetta e non si aspetta che venga domani, però negli ultimi 100 anni hanno avuto vari eventi di magnitudo 7, 6,5, 7, un secolo fa un magnitudo di un terremoto 8,2 proprio nella stessa zona. Nella memoria storica il terremoto c'è, molto presente.
Abbiamo visto che questo terremoto ha avuto conseguenze anche su altri paesi, in Thailandia ci sono stati anche dei morti. A volte per un profano è un po' difficile capire questa estensione di un effetto sismico.
Sì, dicevamo, la faglia era lunga sui 200 chilometri, è partita sotto Mandalay e il grosso della faglia si è estesa verso sud. In particolare la città di Bangkok è stata investita da onde di basse frequenze e quindi gli edifici più alti, e Bangkok è piena di edifici alti, costruiti su terreni non molto consolidati, è un delta di un fiume Bangkok, per cui hanno avuto una risposta molto forte a questo terremoto. Detto quello, un palazzo in costruzione come quello che è caduto non è un palazzo che è in grado di resistere a nessun tipo di scuotimento, perché per l'appunto è in costruzione, quindi non è ancora consolidato.
Un'ultima domanda: si aspetta l'aumento del numero di vittime?
Purtroppo sì, questo appunto è anche conseguenza del fatto che il controllo del territorio non è completo subito dopo un grosso terremoto, ma non perché siamo nel Myanmar, sarebbe così in qualsiasi altro paese. Terremoti di magnitudo simile li abbiamo visti in Cina, il terremoto di Wenchuan nel 2008, l'ultimo della Turchia. Il numero di vittime dipende strettamente da quant'è la popolazione nell'area investita, qui si parla di un'area con vari milioni di popolazione, per cui ci si aspettano sicuramente dell'ordine o superiore ai 10.000 morti.
Fin qui le parole di Domenico Giardini, docente al Poli di Zurigo. Gianmarco Sicuro, lei era fino a sabato, domenica, nel Myanmar per un servizio giornalistico sulla guerra civile. Abbiamo detto che è una delle tante guerre dimenticate del nostro paese, qui la giunta militare però è in difficoltà. Insomma, cosa si può dire della resistenza? Vince, ma è anche unita?
Si può dire che si è creato negli anni un fronte di liberazione che unisce più di 120 gruppi militari, etnici, e anche questo gruppo più grosso, PDF, che fa riferimento a Aung San Suu Kyi, alla sua lotta per la democrazia.
Il premio Nobel diciamo per la pace, sì. Prego.
Sì, della quale tra l'altro il figlio oggi parla dicendo: non ho sue notizie da 4 anni, imprigionata dal colpo di Stato nuovamente. La difficoltà sul campo è evidente però per questi ragazzi giovanissimi, anche ragazze, noi li abbiamo incontrati nella giungla mentre facevano l'addestramento e anche sul fronte di guerra, non hanno armi, le costruiscono con dei tutorial fatti su YouTube ed è incredibile, ecco, come si ingegnino, vanno al fronte senza giubbotto antiproiettile, senza scarpe, spesso in ciabatte, e combattono contro un esercito che però è rifornito militarmente dalla Russia di Putin. C'è stato un accordo 2 settimane fa con il leader della giunta che è andato proprio al cospetto di Putin al Cremlino e addestra ufficiali dell'esercito birmano, quindi è evidente che è molto difficile sfondare le linee per questi ragazzi, anche perché dall'altro lato c'è una dotazione di mine antiuomo e anticarro con le quali si protegge, ecco, le basi militari, e sfondare queste linee vuol dire anche perdere tanti uomini. Abbiamo visto tantissimi ragazzini giovanissimi senza più arti inferiori, sono scene veramente difficili da accettare. Molti di loro, quasi tutti, ci dicono: lottiamo per la democrazia e vogliono un impegno più importante dei paesi occidentali. Si rivolgono all'Unione Europea, che li supporta soltanto a parole, chiedono più armi, più aiuto umanitario, più medicine, e il loro leader Maui, un condottiero, questo è il nome di battaglia, era agronomo prima della guerra, oggi è il condottiero dell'esercito del Karenni. Ci ha descritto per esempio Donald Trump come un personaggio che si sta comportando e si sta esprimendo sempre più come leader della giunta birmana. Questo è il rapporto che in questo momento di delusione hanno per esempio nei confronti degli Stati Uniti d'America, coloro che lottano per la resistenza.
Andrea Castronovo, la Russia è presente anche lì, con la Cina anche.
Esattamente, dove non è presente all'interno del gruppo di resistenza, non c'è alcun supporto, come appena appunto è stato detto, e quindi ci si trova in una situazione che si protrarrà per diverso periodo, in quanto la giunta militare ha del supporto, un supporto concreto purtroppo dalla Russia e dalla Cina, mentre la resistenza non ha ancora ottenuto nessun supporto, e spesso il supporto che chiede la resistenza è esclusivamente umanitario. Sanno che non riceveranno degli aiuti militari, ma quantomeno il fatto di ricevere aiuto alla propria popolazione, che in questo momento si trovano milioni di persone all'interno dei campi e dei territori controllati dalla resistenza, dovrebbe essere quantomeno un diritto, ecco, anche per loro.
Andrea Castronovo, diciamo le democrazie, l'Occidente ha qualcosa di cui rimproverarsi, insomma questa guerra è finita completamente fuori dall'interesse e anche dall'attenzione diplomatica negli ultimi anni.
Assolutamente, di sicuro è un aspetto importante vedere come alcune regioni dove magari abbiamo degli interessi strategici più importanti ricevono molta più attenzione in complessivo, supporti umanitari, attenzione mediatica e aiuto politico diretto. E si spera che questo terremoto, questa tragedia possa iniziare un dialogo anche politico e umanitario che non passi solamente attraverso la giunta militare, ma possa iniziarsi ad aprire la realizzazione da parte dell'Occidente che il Myanmar non è destinato solamente a perire sotto la giunta militare, la violenza della giunta militare, ma c'è una resistenza che sta ogni anno portando avanti dei risultati incredibili. Pensando a come appunto si stanno organizzando e come si sono organizzati, è evidente come la traiettoria sia positiva per la resistenza, che tuttora non ha ancora ricevuto alcun supporto. Quindi speriamo che questo si possa essere un primo momento di una nuova fase, anche per noi.
Ecco, nel mondo, da noi, la figura più nota dell'ex Birmania è senza dubbio quella di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, per la sua posizione di contrasto alla dittatura militare. Dal 2021 è di nuovo in carcere. Emanuela Giordana, che cosa si sa oggi di lei? Abbiamo sentito che nemmeno il figlio ha notizie.
No, il figlio non ha notizie, non ha potuto parlare con lei fin da quando lei è stata messa in prigione a Yangon, poi trasferita nella capitale a Naypyidaw. Da quello che sappiamo c'è stato un incendio nella prigione dove lei è detenuta, però lei non avrebbe, diciamo, subito danni, forse neanche altri. L'incendio probabilmente è stato immediatamente domato. E naturalmente è un personaggio che la giunta non può permettersi di lasciar morire, ma nello stesso tempo non sta facendo niente per liberarla, come invece ha fatto credere proprio l'anno scorso sostenendo che l'aveva messa agli arresti domiciliari. Non era semplicemente vero.
Aung San Suu Kyi ha ormai quasi 80 anni, Andrea Castronovo. Quanto questa donna è ancora un simbolo in Myanmar per la lotta contro il regime militare?
Basti pensare che andando al confine, ma anche all'interno del paese, le foto all'interno dei ristoranti, io ho passato 3 anni al confine con il Myanmar, e all'interno dei ristoranti di birmani, profughi, senza cittadinanza, senza documentazione, quindi in una situazione estremamente complicata e delicata, comunque all'interno dei ristoranti, nelle case, la foto di Aung San Suu Kyi era sempre presente e sono stati nominati i PDF, le forze della popolazione, della resistenza, e moltissimi di loro, migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone si rifanno ancora agli stessi principi di Aung San Suu Kyi. Ed è importante dire come la resistenza armata sia stata l'ultimo passaggio di una lotta non violenta che è proceduta con successo e non successo per decenni.
C'è stata una fase però di critica anche rivolta a Aung San Suu Kyi quando diciamo era al potere.
Certamente, assolutamente. Chiaramente la situazione in Birmania è una situazione complicata e il periodo di apertura, il periodo di democratizzazione è stato letto dall'Occidente come un periodo democratico. Ma questo era tutt'altro che la verità. I militari continuavano a mantenere il potere anche sul governo civile, impedendo molti dei cambiamenti che sarebbero dovuti arrivare, ma non sono arrivati.
Noi siamo praticamente in chiusura. Ricordo che la Catena della Solidarietà ha lanciato in Svizzera una raccolta fondi sul suo sito. Ci sono tutte le informazioni per chi volesse contribuire. Occorre menzionare il nome della colletta, che è Terremoto nel Sud-Est Asiatico. Ricordo anche che è possibile versare anche attraverso Twint. Noi siamo in conclusione. Ringrazio i nostri ospiti per l'apporto a questa puntata. Modem torna domani da Roberto Porta. Una buona giornata.